avanti con la nostra scaletta, perché adesso per noi è il momento di dare il buon pomeriggio, augurare buona domenica al dirigente sportivo di lungo corso Tito Corsi. Mi perdonerà per il gioco di parole, non era assolutamente voluto. Buon pomeriggio Tito Corsi.
Grazie, grazie altrettanto.
Allora, ex dirigente tra le altre della Fiorentina, ora che il calcio dei club si ferma, dà spazio al ritorno delle nazionali, forse un po' troppo presto, perché voglio dire, abbiamo vissuto il mondiale appena 3 mesi fa, si è concluso, va bene, detto questo, guardando oggi la Fiorentina, proprio con quasi una panoramica, cercando di mettere tutto dentro, che immagine viene restituita agli occhi degli addetti ai lavori?
A me pare la Fiorentina abbia quadrato il cerchio, cioè ha trovato una formazione molto efficace che sta dando dei frutti notevoli.
Sì, prego.
Il rinforzo del centrocampo, la ritrovata forma importante da parte del centravanti sta dando veramente dei frutti che la porteranno, a mio avviso, se così dovesse continuare, a qualche risultato, forse anche imprevisto.
Ecco, noi ci chiedevamo anche nei collegamenti precedenti, oggi si è in corsa su 3 fronti, 2,5, perché il campionato è comunque difficile. Se si dovesse decidere di dare priorità a una delle due coppe, via, restringiamo il campo, dove si potrebbe andare a insistere un po' di più senza voler lasciare niente al caso, ma proprio è un gioco quasi, dove ci si concentra di più oggi tra Conference e Coppa Italia?
Ma guardi, io non credo a questo. Quando si va in campo, l'ho sperimentato personalmente giocando, quando si va in campo si va in campo per il risultato,
non ci si pensa prima, direttore, ecco.
Anche perché non si sa mai quello che può succedere il giorno dopo. Cioè, se io rallento oggi per il favore di quello che farò, se poi quello che farò non mi riesce, vuol dire che ho perso i 2 fronti.
Vero.
quindi si tende sempre, quando si va in campo, a dare il meglio per arrivare al risultato migliore.
Allora gliela rimodulo: secondo lei, se italiano, lo mettiamo spalle al muro, non c'è proprio alternativa, lo mettiamo spalle al muro per o la borsa o la vita, la borsa è la Conference League, la vita è la Coppa Italia, quale sceglierebbe tra le due?
No, io no, anche qui non credo. Io per l'appunto ho fatto anche l'allenatore,
Lo so, e casco quindi, male direttore, che ci vuol fare?
Quindi io dico, io allenatore faccio lo stesso ragionamento.
Sì.
Come posso fare a ipotizzare quello che succederà se oggi fallisco? Io vado avanti per il meglio, e poi se vengono tutte e due tanto meglio, ma comunque ho lottato per un risultato.
Però c'è possibilità di farcela su entrambi i fronti?
No, ora questo però non vuol dire che magari l'allenatore, capendo che qualche giocatore per impegni troppo frequenti e quindi molto importanti, possono magari segnare un po' il passo, e questo è ovvio, ma questo è normale in tutte le situazioni quando l'allenatore va a mettere in campo una formazione, per qualsiasi partita ci sia, per qualsiasi risultato ci sia.
A proposito di Rosa, io volevo approfittarne per chiederle, per farle una domanda sulla situazione Sirigu, se a questo punto la Fiorentina andrà alla ricerca di un eventuale sostituto, anche se abbiamo detto già prima la lista è quasi inesistente,
poco
se non
nulla,
corta,
sì.
Oppure se ci sarà questo salto avanti, che diciamocela tutta, forse un po' tutti ci speriamo, per quanto riguarda il classe 2006 Tommaso Martinelli.
Ma guardi, credo anch'io che sia difficile trovare qualcuno che è fermo, perché soltanto chi è libero,
svincolato,
giocando, può trovare la soluzione. Lo stesso giocatore che purtroppo ha avuto questo incidente era in quella situazione lì, cioè era avanti nel tempo, nell'età, però ancora maturo e ancora valido, quindi è difficilissimo a mio avviso trovare, sarebbe una mosca bianca. Quindi l'unica soluzione è quella di dare fiducia a un giovane che, tra l'altro, per quello che si può giudicare oggi attraverso quello che ha fatto, è un giocatore che ha validità, che ha mezzi, che ha possibilità, e poi pregare che tutto vada bene.
Sì, tra l'altro
è un brutto episodio, sicuramente. Sì.
Beh, diciamo che magari ci si può trovare quel coraggio, no, che a volte manca, sì, perché comunque Martinelli è un 2006, è normale 17enne.
Ma guardi, ora c'è un po' un'evoluzione in questo senso. Il portiere è un ruolo delicato, perché purtroppo quando il portiere fa un errore si vede sempre.
Però si vede anche quando è forte, perché se io sono dell'idea che i portieri si vedano anche dai ragazzi.
Se il centravanti sbaglia un gol, ha sbagliato un gol. O un centrocampista che sbaglia un assist. Il portiere no, purtroppo quando fa l'errore è segnato da qualcosa che rimane. Per cui, però io non credo, vedo e mi sembra di vedere che il campionato quest'anno si è rivolto a molti giocatori giovani, a volte per necessità, ma anche a volte per scelta.
Direttore, lei è d'accordo con me se dico che i portieri poi si vede anche da ragazzi molto giovani le qualità, se ci sono così prorompenti, no? Non so se magari la sua esperienza mi può confermare o smentire.
Ma guardi, è evidente che a mano che si sale nelle categorie, chi ti mette in difficoltà, cioè il centravanti o l'attaccante, è più scaltro, più bravo e più forte. Però quando uno para, è come la punta che fa gol. La punta che fa gol, con tutte le difficoltà appunto degli avversari, continuamente fa gol. Ne farà meno, ma ne farà. E così il portiere si para.
E para anche a 17 anni, si vede se è in gamba. Voglio arrivare dritto al punto.
Anche con un particolare non indifferente, sì, che l'esperienza, siccome il portiere molto spesso è determinato nelle posizioni, mm-hmm, rispetto alla porta, rispetto all'azione, quando uscire, non uscire, mm-hmm, come uscire, questo è importantissimo per l'esperienza che uno accumula durante la carriera. Questo sicuramente, però se il portiere ha qualità in qualsiasi momento.
Verissimo, verissimo. Ci arriva un bellissimo messaggio che ci tenevo a leggerle al 3487513933, che ci dice, scusa se
principe sono io, okay, te lo dico già.
Non volevo fare una gaffa.
Stefano Taxi che ci scrive, il principe sono io. No, okay, è lui, corregge.
Ma Tito Corsi è il dirigente della Fiorentina, lui ha costruito la più bella Fiorentina della mia vita, 1981-1984, quindi onore e gloria a Tito. A proposito, nel suo ruolo di dirigente, quanto gli è servito essere stato allenatore? E secondo lui, anche oggi tutti di esse dovrebbero essere stati allenatori o giocatori? E poi la saluta.
Beh, una bella domanda di, sì, Stefano Taxi. Sentiamo Tito Corsi.
Innanzitutto ringrazio questo signore che mi dà di più di quello io veramente abbia meritato. Abbiamo avuto la fortuna di una squadra che ci ha risposto in maniera estrema e che ci ha dato tante soddisfazioni. Sicuramente quell'esperienza, come dicevo prima, che ho potuto acquisire attraverso 10 anni di militanza nel professionismo, non ho mai giocato in Serie A, ho giocato molte partite in Serie B, e attraverso poi la carriera, un'altra decina d'anni sulla panchina, scomoda di solito, tutte queste cose sono accumuli di piccole esperienze che poi alla fine ti danno un bagaglio che puoi sfruttare anche vede, c'è un punto, per esempio, che io ho sempre sostenuto: costruire una squadra di calcio è difficile, non è difficile però nello scegliere giocatori forti, perché i giocatori forti poi attraverso un'organizzazione, perché guardi che prendere Baggio non è stato perché io ho preso Baggio in conseguenza di una serie di collaborazioni, di osservatori, potrei dire Pandolfini, che posso dire Vicariotto.
E Pandolfini, insomma, è anche uno di quelli che qualcosa ha lasciato nella Fiorentina, appunto, direttore, appunto, direi.
Biagiotti, per esempio, un altro osservatore della Fiorentina fortissimo. E quindi poi arrivi a un punto, vai a vedere per ultimo e dici sì, effettivamente è vero, tutto quello che mi hanno detto risponde e lo prendi. Mi è successo con Massaro, mi è successo con diversi. Quindi questo sì, però la difficoltà più grossa che si incontra nella costruzione della squadra è vedere se il giocatore, per pur bravo che sia, può giocare nella sua squadra. Perché spesso succede che si assiste a giocatori che magari in certe realtà sono fortissimi, che poi si spostano in realtà nuove e non riescono ad adattarsi all'impostazione della squadra.
Ma perché è fondamentale il lato umano, voglio dire, anche oltre a livello tecnico.
Ma proprio per una situazione di carattere, esatto, impostazione squadra, che chiede certe situazioni a gente magari che è fortissimo in altre, ma che non riesce ad esprimere totalmente il suo valore messo in una certa circostanza.
A proposito di lato umano, ho un'altra domanda da farle. Prima però abbiamo un aggiornamento che ci deve dare Virginia.
Sì, perché è finito il primo tempo di Milan-Fiorentina femminile, sempre risultato sempre fermo sul 2-0, però la Fiorentina sta un po' cercando di reagire, soprattutto con la coppia d'attacco Mijatović e Kayan, che dopo il secondo gol hanno impensierito, infatti soprattutto Kayan al 38esimo con Giuliani che ha fatto un vero e proprio miracolo.
È un bel portiere Laura Giuliani, nulla da dire. Direttore, torniamo un attimo a noi. Proprio sul lato umano, secondo lei cosa è scattato nella testa di Cabral nel 2023? Perché sto ragazzo in due mesi ha fatto più gol di tutto il 2022.
Beh, Cabral era preceduto da situazioni importanti nelle squadre dove ha militato. Cabral ha una struttura fisica, io credo, che richieda un tempo abbastanza importante, abbastanza lungo, per arrivare ad una perfezione di rendimento, perché è strutturato molto, molto bene fisicamente ed è sicuramente un centravanti, cioè gioca da centravanti. E gli ci è voluto un po' di tempo, anche perché nella Fiorentina inizialmente non è che avesse un impiego costante. Faceva degli spezzoni, rientrava ogni tanto, giocava la prima parte, e quindi, mentre invece una struttura di quel tipo richiede, ripeto, una prestazione sempre costante. E ora probabilmente ha trovato una perfezione di forma notevole e esprime quello che sa fare.
Quanto possono invece essere importanti i recuperi di Castrovilli e Sottil per quanto riguarda quest'ultimo sprint di stagione, cioè anche loro, no? Rimanendo anche magari un attimo più sulla parte psicologica, tra virgolette, quanto possono sentirsi magari anche loro importanti in un periodo in cui le partite sono molte e diciamo in palio c'è molto?
E ci sarà bisogno anche di fare rotazioni.
Esatto.
Sì, ma naturalmente questo è importante per forza, perché avere una rosa nutrita, diciamo, di giocatori bravi è molto importante, perché può dare anche all'allenatore la possibilità, stante le caratteristiche diverse tra l'uno e l'altro, di poter variare a seconda degli impegni che vai ad affrontare. E questo sicuramente per la Fiorentina sarà una carta in più per vedere di arrivare a qualcosa, ripeto, magari anche di imprevisto.
A proposito di chi lentamente si sta inserendo, io non posso non chiederle che impressioni ha avuto in questi due mesi di Brecalo, perché l'abbiamo visto in un paio di spezzoni. Io personalmente, non mi nascondo, credevo di vederlo di più all'opera, poi ci si è messo di mezzo un problemino fisico, forse è stata un po' forzata la partenza, però sta di fatto che sembra quasi, no, che sia stato anticipato il suo acquisto, ma il vero Brecalo forse cominceremo a vederlo da giugno in poi.
C'è un fatto anche che oggi la Fiorentina in quel ruolo, ha detto di Castrovilli, ce ne sono diversi di giocatori che possono giocare lì, perché per esempio in certe partite, a mio avviso, l'allenatore ha messo in campo il centrocampo più potente, che è quello che ha difeso meglio e che ha anche attaccato meglio.
Con Amrabat e Mandragora?
Sì, certo. E anche perché tutte e due, oltre a essere degli interditori buoni, e quindi dei costruttori altrettanto buoni, vanno anche in conclusione e hanno fatto dei gol importanti tutti e due.
Verissimo. E proprio rimanendo su Amrabat, io volevo farle forse una domanda un po' più cattivella, diciamo.
Puoi farla.
Cosa farebbe lei con la situazione Amrabat, la questione Amrabat?
Io parto da un presupposto, che quando capitano le situazioni che riconoscono un certo tipo di valore attraverso le offerte, le richieste, probabilmente bisogna farci un pensiero molto molto preciso. Prendiamo un esempio, il Napoli. Il Napoli, quando ha dato via lo stopper e ha mandato via, insomma, lasciato andare l'ala sinistra e il centravanti hanno tutti gridato allo scandalo. Sì. Ah, poi ha trovato due giocatori forse più forti della squadra. Quindi dipende anche dalla struttura dell'organizzazione. In effetti, oltre a essere una squadra, la squadra di calcio, oltre a essere qualcosa da spettacolo, da risultati, da cose belle da fare sul campo, però è anche un'azienda. E di conseguenza, quando si arriva a delle offerte che sembrano quasi impossibili, io sto leggendo sempre per il Napoli che è pronta dall'Inghilterra un'offerta di 140 milioni
per Osimhen, sì, Manchester United.
Ecco, a quel punto lì io credo sia necessaria una riflessione, perché la squadra deve continuare a vivere per il vertice, quindi avrà bisogno sempre di rinnovarsi e di, tant'è vero, so, mi sembra di sapere che stanno cercando qualcosa in sostituzione. Quindi anche lo stesso discorso può essere fatto per il centrocampista della Fiorentina. Cioè, io guardo bene, i limiti che mi stanno offrendo sono eccezionali e probabilmente nell'interesse della squadra lo devo fare, ma prima di decidere di farlo devo guardarmi intorno, guardare che cosa eventualmente io potrei avere e fare. Comunque rientra nell'ordine delle cose il fatto che certi giocatori importanti se ne vadano. È difficile una società, anche a livello di vertice, possa dire di no a offerte che per la vita della società sono importanti.
Sì, per quello...
Ma il presidente è pieno di soldi, vabbè, lui decide.
Però mica...
Dire no, ma mi sembra invece a me che stiano facendo delle cose molto buone.
Sì, poi insomma...
Che nonostante che abbiano venduto il centravanti, abbiano venduto Chiesa, quindi, cioè giocatori molto forti, li hanno sostituiti con giocatori altrettanto forti.
Il presidente ha i soldi, ma comunque il bilancio è quello della Fiorentina, quindi è anche giusto separare le due sfere. E poi comunque il presidente non è che i soldi li ha fatto, li ha fatti raccogliendoli dagli alberi, quindi voglio dire, no?
È difficile stare in equilibrio.
Assolutamente. Poi il mondo del calcio è
meglio quale sarà peggio, però questo fa parte delle capacità aziendali e credo la Fiorentina non abbia bisogno
assolutamente. Le faccio un'ultima domanda, poi la salutiamo e la ringraziamo per essere stato con noi.
Mi fa piacere
sullo stadio. Lei ha girato la Toscana da giocatore, da dirigente, allenatore, chi più ne ha chi più ne metta conosce benissimo la nostra regione. Oltre Empoli, mi viene da dire, non c'è nessun'altra tappa possibile per il periodo tra il 2024 e il 2026 in cui la Fiorentina dovrà andare a giocare altrove per il rifacimento del Franchi. Le chiedo se magari, vista la sua esperienza, forse siamo negativi, magari Pistoia, non so, Lucca.
Anche no, se per esempio non capisco perché non abbiano mai messo Pisa, perché Pisa in ultima analisi ha giocato molto tempo in Serie A, lo stadio è uno stadio che può mantenere insomma abbastanza facilmente le esigenze che gli stadi oggi di Serie A richiedono.
Sì, il mio dubbio.
Io tecnicamente non so se lo stadio Pisa agevole, ma credo di sì, perché Pisa l'ha fatta la Serie A.
Sì, sì, è grande l'Arena Garibaldi, io credo, e lì il problema, direttore, sia di ordine pubblico, perché dovrebbero...
Cioè, dice per le
non ci sono dei rapporti meravigliosi tra Fiorentina e Pisa.
Ma sa, poi io credo questo, però se poi la Fiorentina cominciasse a giocare lì e la gente si diverte, va a vedere le partite, non lo so, tutto può essere. Comunque, se vogliamo, la Fiorentina sicuramente avrà un periodo piuttosto da compiere attentamente, perché ci saranno dei danni sicuramente, perché non credo che andare a giocare in trasferta porti tutta la tifoseria dietro.
No.
Perché ci sono difficoltà, gente anziana, bambini, ragazzi, i ragazzi che poi a 18 anni prendono la bicicletta e vanno a vedere la partita non andranno sicuramente a vederla fuori a 100 km. E poi quindi la Fiorentina, sotto l'aspetto del casalingo, che mi pare, perlomeno in questo momento, sia notevole come
assistenza. È stato fatto il record contro il Milan.
Certo, ne subirà forse anche la società a livello economico, perché anche sotto l'aspetto della campagna abbonamenti probabilmente non arriveranno a quei limiti, a quelle situazioni che hanno affrontato e che stanno affrontando in questi campionati.
No, ma per forza di cose, diciamo, quindi in conclusione Empoli è la soluzione migliore per vicinanza, insomma, per poi l'Europa non potrebbe essere giocata lì, quello necessita del Mapei Stadium, non vedo grandi alternative, però per il campionato e la Coppa magari si può limitare i danni andando a Empoli, ecco.
Per il campionato?
Sì, sì, per il campionato e per la Coppa Italia.
E poi secondo me anche porterebbe un vantaggio all'Empoli, anche perché giocando tutte le domeniche la città sarebbe favorita, insomma, per avere sempre uno spettacolo ad alto livello, e ne avrebbe dei vantaggi anche sotto l'aspetto urbanistico, diciamo, perché andando delle persone ci sarebbero aperture di attività, ristoranti, alberghi, merchandising continuo, insomma, io la vedo sicuramente quasi fatta. Ci saranno da vedere, giustamente ho sentito io ieri, mi sembra ieri l'altro,
il sindaco Barnini,
la sindaca, no? Che diceva che lo accoglierebbero volentieri, ma c'è da vedere. Forse una, così, conoscendo l'ambiente lì, la viabilità potrebbe essere un po' da discutere, ecco.
Sì, perché la FIPI lì poi regala sempre
arrivano tutti con macchine.
Sì, la FIPI lì regala sempre grandi cantieri, direttore, quindi quello, insomma, dovrà essere quantomeno gestito con i tempi giusti. Grazie davvero al direttore Tito Corsi, una lunga chiacchierata, è stato con noi, è stato un piacere ospitarla. Buona domenica e buon proseguimento.
Grazie tante a voi.